Gemmati era andato a Pistoia per un par di giorni. Alberto l'aveva accompagnato per un tratto di strada, poi era ritornato a piedi per le scorciatoie che s'arrampicavano su per l'erta fiancheggiate da siepi fiorite. La viottola sbucava sulla strada carrozzabile, a pochi passi, in mezzo ai folti che continuavano a salire col monticello. Le due ragazze stavano per mettervi il piede quando egli arrivò dall'altra parte della strada maestra. Si voltarono al rumore dei suoi passi e misero un "Oh!" prolungato. "Vi ho fatto paura?" "Paura di che?" disse Velleda. "Sì, ci hai fatto paura," rispose ridendo l'Adele. "Volete che v'accompagni? Dove andremo?" "Ma dove vuoi?" rispose Velleda all'interrogazione dell'amica. "Se tornassimo a casa?" La signorina Manfredini non fece alcuna osservazione, si voltò indietro e incominciò a camminare verso il cancello, appoggiandosi all'ombrellino con quell'altera indifferenza che l'aveva fatta soprannominare la principessa. "Sai, non è stato nulla," disse al cugino Adele senza osar di guardarlo. Velleda li precedeva senza affettazione per il gran viale del giardino, voltandosi di tanto in tanto per fare una interrogazione o fermandosi per raccogliere col medesimo interesse un fiore o un filo d'erba. I due cugini la seguivano l'uno accanto all'altra, chiacchierando fra di loro, ma senza darsi il braccio. L'Adelina era un po' pallida, aveva certi rossori fuggitivi, certi impeti di allegria, come una pienezza di vita che si fosse concentrata nel cuore. Andava lentamente, quasi fosse stanca, con certa mollezza carezzevole rispondeva a lui con voce piena di dolce sonorità e gli sorrideva senza alzare gli occhi, con un sorriso velato. Entrando nel salotto, Velleda sprigionò i suoi magnifici capelli biondi, togliendosi il largo cappello di paglia e vi rovesciò tutto quel mucchio d'erbe e di fiori che si teneva in grembo. "Cosa vuoi farne?" le domandò Adele. "Il più bel mazzo, vedrai." Appena rimasero soli, il cugino prese la mano della giovinetta e le disse: "Come sei bella." Ella gli sorrise senza alzare gli occhi. Il sole faceva scintillare i vetri della finestra e inondava di atomi dorati il viso della fanciulla. Ella lavorava in silenzio col capochino sul ricamo e le sue mani, che si affaticavano con febbrile impazienza, dicevano al giovane amato tutte quelle cose che le labbra tacevano. Essi si parlavano da mezz'ora senza aprir bocca, lui con gli sguardi che la giovinetta si sentiva posare sui capelli come un bacio, ella con quel silenzio, con gli improvvisi rossori che passavano sulla nuca delicata e col lieve tremito delle mani. "Adele," mormorò infine Alberto con voce appena intelligibile. Ella trasalì. "Sei in collera con me?" Essa cercò due o tre volte il buco del canovaccio dove infilar l'ago e balbettò. "Perché?" "È perché non mi dici nulla." "Sto ad ascoltarti," rispose ingenuamente la fanciulla. "Mi ami?" Adele abbassò il capo, sin quasi a toccare il lavoro che aveva fra le mani, e il sangue le corse come una vampa in tutte le vene. "Dimmi qualcosa di tuo." "Non ho nulla." Il cugino prese la forbicetta, ella se ne avvide, impallidì leggermente, smesse di lavorare ed attese a capochino trepidante. Ehi prese un ricciolino di quei che le svolazzavano sul collo e lo recise. "Ai!" esclamò la poveretta, di cui le mani tremavano forte. "Ti ho fatto male?" "No, mi son punto un dito." Trascorsero parecchi giorni di gioie tumultuose, nascoste in due mani che si incontravano per caso, e di sospiri riboccanti di felicità, di rossori provocanti e di pudiche audace, di mostruose dissimulazioni che avrebbero aperto gli occhi anche ad un cieco, e di sotterfugi abilissimi che nessuno faceva le viste d'indovinare, cercandosi con gli occhi, parlandosi con le mani, accarezzandosi col suono della voce, respirando l'amore e l'amante con l'aria, col profumo dei fiori, col raggio del sole e col canto degli uccelli. Velleda, quasi fosse sola a vederci chiaro, si faceva vedere il meno possibile. Gemmati era a Pistoia, lo zio Bartolomeo si fregava le mani guardando il bel tempo che favoriva l'ubertosa vendemmia. Era un paradiso. Al giovane innamorato sembrava di vivere in un'estasi deliziosa che non era priva di voluttà, voluttà sottile, quasi eterea, che gli ricercava squisitamente le fibre più riposte e gli centuplicava il piacere di certe sensazioni. Il suo cuore vi si abbandonava mollemente, ei non desiderava di più, non avrebbe osato cercare più in là tutte le larve gioconde che avevano popolato i suoi sogni giovanili. La donna, l'amore, la felicità erano riunite in lei, nel suo sorriso, nella sua voce, nelle carezze di quella vesticciuola che si increspava un po' troppo sul petto e sugli omeri delicati. Allorquando lo strascico superbo di Velleda frusciava sul tappeto vicino a lui, o le sue chiome folte gli accarezzavano gli sguardi col loro bel biondo, egli guardava con piacere, come se quell'altra bellezza, invece di essere una sottrazione alle attrattive di Adele, ne facesse parte, appartenesse anch'essa alla donna amata o al suo amore. Del resto, egli vedeva di rado Velleda all'infuori dell'ora di pranzo e della sera, non sempre, però. Alcuni giorni dopo l'incontrò in giardino per la prima volta sola, con la larga manica svolazzante sul braccio, il viso colorito dei rosei riflessi dell'ombrellino, lo sguardo vagabondo e l'andatura graziosamente indolente. Ella si fermò su due piedi, gli stese la destra e gli disse con una sicurezza di frase e di intonazione che parve pesare come una mano vigorosa sulla spalla di lui: «E Adele? Non l'ho ancor vista». Ella sorrise come sapeva sorridere alcune volte e disse: «Oh!» Alberto arrossì per timore di farsi rosso. «La troveremo forse sulla terrazza dove il signor Forlani sta facendo collocare dei vasi di fiori», soggiunse. «Vuole accompagnarmi?» E andarono per il viale, l'uno accanto all'altra. Le leggere balzane del vestito di lei sussurravano sugli stivalini di pelle lucida. «Le piace la campagna?» incominciò Alberto dopo alcuni passi. «Tanto! Ci fa delle lunghe passeggiate? Sì, non si vede quasi mai la mattina». Ella si voltò a guardarlo con una sfumatura di sorpresa e inchinò leggermente il capo, un po' ironica. «Prima eravamo in due a correre per il giardino», soggiunse tosto come a scancellare l'effetto del suo saluto, «ma adesso l'Adele è sempre stanca». «E non si annoia ad andare da sola?» s'affrettò a rispondere Alberto. «E perché dovrei annoiarmi?» È pur vero che alle volte si preferisce stare in compagnia dei propri pensieri. Che pensieri? Interruppe Velleda bruscamente fissandogli gli occhi in viso. Essi rimasero un istante a guardarsi in tal modo. Lo zio Bartolomeo, che stava lì presso, gridò come se avesse indovinato la situazione scabrosa: «Ehi ragazzo, chi vuol vedere la bella carrozza? Correte sulla terrazza!» Passò infatti un cocchio superbo, luccicante di vernice, di stemmi dorati, di livree gallonate, di campanelli, adorno di nastri e di fiori alle testiere dei cavalli e agli occhielli dei postiglioni. I razzi delle ruote brillavano al sole come rapide ali di uccello. Un sottil velo di polvere avvolgeva il legno elegante, imbottito di seta come un elegante scatolino, e la bella signora che vi stava mezzo sdraiata, appoggiando i piedi al sedile di faccia, con posa indolente in mezzo ad una nuvola di mussolina fresca e leggera come il tulle. Il velo azzurro del suo cappellino svolazzava su tutto quell'assieme leggiadro. «La bella signora!» esclamò ingenuamente Adelina, che era venuta correndo. «È la contessa Armandi!» disse Velleda. Alberto l'aveva seguita con un lungo sguardo. Tornarono indietro per desinare e lo zio andava innanzi più lesto degli altri, dicendo ch'avea fame. Di tanto in tanto Alberto rimaneva pensieroso e non rispondeva subito, o rispondeva a sproposito alle interrogazioni e ai discorsi delle due ragazze, che sembravano festanti tutte e due. A tavola parlò due o tre volte della contessa Armandi e, dopo desinare, andò a fumare in giardino. Si sentiva gonfiare in petto i germi di tutte le forme dell'amore, come un rigoglio di vita, come acri fiori di giovinezza. Era uno strano miscuglio degli occhi turchini di Adele, del suo sorriso pudico e delle lusinghe, dei biondi capelli di Velleda, della sua elegante civetteria più in là, fra le nuvole azzurre e purpuree dell'avvenire, ondeggiava vagamente la larva di un altro amore nebuloso come la mussolina che modellava il bel corpo della contessa Armandi, sdraiata mollemente nella carrozza come in un letto. Tutti cotesti fantasmi gli turbinavano confusamente nella mente, gli scorrevano per le vene col sangue acceso di febbre quel fanciullo che cominciava a sentir la donna, aveva bisogno di piangere.